L'artista non sono io. Documentario sul Battisti Bianco a cura di Pier Giorgio Pardo.
Ciao, sono Pier Giorgio Pardo e vi do il benvenuto a un nuovo episodio di L'artista non sono io. L'artista non sono io è un percorso all'interno non tanto dei segreti del Battisti Bianco quanto di quella che l'artista stesso chiamerà in un suo pezzo la bellezza riunita del Battisti Bianco. Anzi, mi correggo, il non artista, vista la abdicazione che prima durante le interviste, poi proprio nei testi che Lucio chiede prima alla moglie, poi a Pasquale Panella, nella splendida da fase matura della sua carriera mette proprio a tema. Come abbiamo visto in Don Giovanni e nell'apparenza, Battisti racconta questa sua rinuncia al magistero di un ego celebrato, riconosciuto, al quale tutto viene permesso, al quale tutto poi per converso si chiede, attraverso le metafore combinate del Don Giovanni e dell'apparenza, quindi i due titoli dei primi due dischi del cosiddetto periodo bianco. Del grande seduttore Battisti inscena quasi mozartianamente la rinuncia all'edonismo, alla leggerezza intesa come superficialità, come patina, come disponibilità ad assecondare pur di piacere. E parallelamente anche l'apparenza come concetto, come categoria, viene portata ad un grado di pregnanza tale da essere rovesciata, da non essere più una superficie che risplende, ma un apparire, un venire alla luce, manifestarsi, rivelarsi di qualcosa di profondo, forse addirittura di inconscio, comunque di sconosciuto. Nell'apparenza accanto a Battisti mi presenti un regalo e attraverso ci vedo le tue mani contenenti. E sono versi che completano un po' il titolo dell'album del 1988, L'apparenza appunto. Epifania che reagisce ad apparenza con quell'attitudine polisemica che è propria di Panella ma che è anche propria di Battisti da sempre e che per un cittadino onorario di Rimini come lui ha quasi un sapore tondelliano, il che poi farebbe anche pandan col bianco minimalista di questa estetica. Versi come a questa poi sto per vivere di fresco e me ne esco, oppure siamo nella preistoria, ecco una frase che durerà, sapessi tu come me ne ricordi un'altra della quale non ho alcun ricordo, perché non avevo motivi neanche di disaccordo, anzi come i lati di un triangolo isoscele non avremmo dovuto riconoscerci. Stiamo citando a memoria, quindi probabile che magari qualcosa di sbagliato ci sia, ma sono parole che completano il titolo dell'apparenza e proprio diventano una riflessione sulla essenza effimera della società degli anni Ottanta e parallelamente sulla ricerca di questa epifania, di questo emergere al bianco di un lato più sostanziale e riposto, quasi di ricerca. Questa ricerca è il compito dell'artista, anzi del non artista, dell'artista che si sottrae, dell'esteta che rinuncia a sé, deve cercare la profondità non narcisistica dell'apparire come ha fatto Don Giovanni, come ha dettato Bowie, come ha fatto Prince tra gli altri. Fatto è che questa ricerca gli dà piacere. Il Battisti Bianco è solo apparentemente apollineo, freddo, in realtà trasuda erotismo dissimulato, in particolare va in questa direzione proprio un album come L'apparenza, che forse è il più sexy, notturno e conturbante di tutto il lotto. La ricerca della profondità dell'antidoto epifanico dell'apparenza è qualcosa di molto erotico già nella musica, lo attestano i bassi pulsanti, i fraseggi corposi, i rivolti armonici enfatizzati dalla penna sapiente di Robbie Smith. Curiosamente però questo tema della ricerca della rivelazione dietro l'apparire, dell'apparenza come epifania e del piacere sessuale che in qualche modo è legato a questa ricerca, un piacere carnale, anzi proprio per dirla con le parole di Battisti Panella, un tepore carnale che cresce sarà un saldatore che al naso mi unisce. Ecco, questo tema era stato toccato in una maniera simile in un disco geniale, una creatura proprio riposta, una sorta di chicca nascosta dei primi anni Ottanta. È il disco solista di Nick Mason, il primo album solista di Nick Mason, Nick Mason's Fictitious Sports, Nick Mason dei Pink Floyd, il batterista dei Pink Floyd, disco che per presumibilmente Greg Walsh poteva avere introdotto la corte di Battisti. Si tratta di un album uscito nel 1981, ma registrato un paio di anni prima, quindi in qualche modo contemporaneo al periodo in cui Greg Walsh stava lavorando con i Pink Floyd alla preparazione dello show di The Wall. Comunque, se anche tutto questo non fosse una prova di un ascolto da parte di Battisti di questo materiale, se non lo fosse nemmeno il fatto che sia un disco interamente composto dalla jazzista recentemente scomparsa Carla Bley e dal gota di un certo jazz rock anglo-americano al quale comunque Battisti guardava con interesse in quanto si trattava di un ambiente attiguo ad alcuni dei musicisti che era solito chiamare come turnisti già sul finire degli anni 70. Se tutto questo non prova niente, comunque questa idea di mettere a tema il rapporto tra apparenza e apparire, tra edonismo e riflusso e estetica, quindi come atto artistico, è una cosa che è proprio dello spirito dell'epoca, di quello che quelli imparati chiamano zeitgeist. In particolare, quindi, dicevamo che questo tema del piacere sessuale che deriva al ricercatore della rivelazione che sta dietro all'apparire e dell'apparenza come epifania si trova nel testo di una canzone che sta in questo disco, che si chiama I'm a Mineralist. È cantata da Robert Wyatt, che probabilmente avrà messo anche una sua mano al testo. Comunque i credits parlano di una composizione tutta quanta di Carla Bley, e dice: "Is a shocking revelation for you voyeurs, such a heinous deviation, there are no cures, I'm a mineralist, I creep up to hold wrecked cars and lick off the rust, I'm a mineralist, I like making out with steel-rimmed glasses, more than horned, Eric Satie gets my rocks off, Cage is a dream, Philip Glass is a mineralist to the extreme. I'll make love to minerals as long as I can, and in 50 years I'll be a jaded old man, I'm a mineralist." Insomma, dice, ecco, una rivelazione scioccante per voi guardoni, una devianza scandalosa e incurabile, sono un mineralista, solo al pensiero di stirare a momenti vengo, mi struscio sulle carrozzerie delle auto e lecco la ruggine, sono un mineralista, me la faccio con gli occhiali, con la montatura in acciaio, col cazzo duro, Eric Satie mi fa avere l'orgasmo, Cage mi manda fuori, Phil Glass è mineralista all'estremo, sono un mineralista, farò l'amore con i minerali finché posso e tra 50 anni sarò un vecchio rincoglionito, ma sarò ancora un mineralista. Un atteggiamento schivo, smarcato rispetto allo status di artista, è comunque qualcosa di profondamente novecentesco. E la pagina non a caso bianca di Mallarmé e Montale che intima al suo lettore non chiederci la parola e Corazzini che dice: perché mi dici poeta? Nel caso di Lucio potremmo traslare la domanda e parafrasarla: perché mi dici artista? E dunque perché mi dici Don Giovanni? O perché ti fermi allo stereotipo dell'apparenza? E si potrebbe provare a fare rientrare in questo percorso, che in fondo molto lineare, anche il titolo del disco La sposa occidentale. Se Lucio Battisti ha rinunciato, per dirla con le sue parole, alla routine del cantar leggero l'amore sul serio, se vuole essere per il suo pubblico, sono ancora le sue parole, sinceramente non tuo, allora questa sposa occidentale potrebbe proprio essere la musica, la sua femminea tirannide, del suo essere donna angelo, o per dirla ancora con Montale, donna girasole, che certamente ti salva, ma nel modo che vuole lei e che ti consegna al sole, fantastico, ma il fatto è che a volte non hai voglia di sole, hai voglia di rimanere nell'ombra, nella solitudine, o come fa Don Giovanni, leggenda spagnola, come l'andamento della canzone di Battisti, in una zona di espiazione comoda, piena di anfratti e di promesse segrete. Come vi abbiamo promesso, la nostra interpretazione, il nostro tentativo di comprendere questo Battisti bianco non è incentrato sulle liriche, ma sul significato complessivo, perché così ci sembrano volere gli autori e perché comunque il mondo intenzionale di queste pagine si precisa, a nostro parere, molto più in una visione d'insieme che attraverso una operazione chirurgica volta a smontare i singoli significati, per quanto comunque molte delle ricostruzioni tentate con buona pace di Pasquale Panella hanno comunque tanta arguzia e tanta documentata passione nel mettere a fuoco la realtà espressiva di queste 40 canzoni e 5 album. Ci sentiamo confortati in questa tipologia di approccio più in quello che si può leggere in un libro prezioso, come prezioso tutto ciò che il suo autore ci ha lasciato. Il libro si chiama Lucio Battisti e l'autore è Ernesto Assante, che ci piace ricordare con affetto. Comunque, qualcuno si applica nel provare a capire quello che Panella e Battisti non vogliono rendere evidente, e se si cercano informazioni online si trova anche una spiegazione del loro lavoro, sta parlando della sposa occidentale, come di un concept album sui problemi di una coppia. Se così fosse, e perché no, sarebbe molto interessante, visto che gran parte dei testi di Mogol per le canzoni di Battisti vertevano in un modo o nell'altro su questo tema. Ci viene da dire tra l'altro che posti in questi termini dialettici c'è proprio il titolo di Amore non amore, che peraltro nel suo essere amore da un lato e non amore dall'altro aveva anche l'elemento criptico dei titoli delle canzoni strumentali, che erano l'apporto richiesto a Mogol. Ci permettiamo questa piccola chiosa.
Senza far tante polemiche, cioè Battisti ancora non ha mai fatto un long play se non Amore non amore.
Sì, appunto.
Che forse è stato un risultato non tanto riuscito, secondo il mio modestissimo.
Ecco, quella che stiamo ascoltando è una sequenza da una intervista fatta da Paolo Giaccio per voi giovani a Battisti e allora quindi anche a Mogol, e stanno parlando proprio di Amore non amore. Giaccio prova a criticare il disco e Mogol e Battisti giustamente se lo mangiano vivo.
Invece beh, è molto modesto il tuo giudizio, perché per me per me è molto bello, anzi è così bello che molte cose sfuggono, proprio perché hanno un valore non tanto facilmente inquadrabile e riportabile a un discorso commerciale.
Scusa, io continuo la polemica brevissimamente, cioè perché Amore non amore non mi è piaciuto? Perché tutte le canzoni avevano un'ambientazione molto fisica, molto primitiva, cioè molto lontana.
E te credo! Era proprio per questo, ed era proprio il centro. Te lo puoi spiegare Giulio, sì, no, che è il teorico del gruppo.
Il teorico del gruppo, no, in effetti con Amore e non amore, basta il titolo, no? Amore e non amore. C'erano due discorsi in contrapposizione, no? Un discorso di amore che era rappresentato da tutti i brani per solo orchestra, e poi c'era un discorso di non amore, insomma, che passa normalmente per amore, no? Sì. E c'erano appunto, c'è Supermarket dove c'è questa storia di amori ibridi o amori di interesse, eccetera, eccetera. E proprio da questa contrapposizione stridente, no, che nasce questo long plane.
Comunque, in un certo senso hai ragione, basta sapere una cosa che forse tu così inavvertitamente non ti sei curato di sapere, invece mi sembra che avresti dovuto sapere, cioè che quel long play è stato realizzato e registrato esattamente un anno prima di Pensieri e Parole. Sì. Per i soliti scherzi e lavori strani che io non capirò mai delle case discografiche, è stato tenuto un anno nel cassetto. Logicamente, quando è uscito era, certo, già in parte superato da Pensieri e Parole, ma non è che questo togliesse il valore intrinseco.
No, ecco, scusami, in questo siamo d'accordo, perché appunto io pure ho fatto questo tipo di critica, cioè dopo Pensieri e Parole, dopo Emozioni, questo LP era molto sminuito rispetto appunto alla produzione battistiana, diciamo.
Comunque, scusami, che è stata definita anche eccelsa, scellerata anche in altri casi, bisogna te decidere, o è eccelsa o è scellerata.
Allora, al di là del siparietto, che è molto divertente di per sé e la dice lunga sulla consapevolezza che Battisti aveva dei propri mezzi espressivi, delle proprie esigenze artistiche, c'è da rilevare la continuità tematica fra la contrapposizione Amore non amore, che faceva da titolo al disco del 71, e l'eterno fluire, l'eterno candido fluire del Battisti bianco. Potremmo dire che quella contrapposizione col linguaggio del Battisti bianco potrebbe essere posta fra essenza e apparenza superficiale, e parallelamente a questa ci sarebbe quella tra amore e sposa occidentale. Quello che cerchiamo di dire è che se anche il plot del disco fosse da leggersi come una storia d'amore problematica, comunque la sposa occidentale finirebbe per collocarsi dalla parte del non amore, del consumismo, del supermarket, della falsità, del distributore automatico, dell'alienazione. Assante sembra spingere proprio in questa direzione, seguitando ad analizzare il disco e seguitando anche a precisare lo stesso ruolo di Pasquale Panella in rapporto con l'exploit che il paroliere avrebbe di lì a poco messo a segno con il tormentone Vattene amore. Dice Assante: il disegno della copertina è ancora una volta uno schizzo a mano libera, come il precedente armadio dell'apparenza, secondo alcuni è la stilizzazione di una casa, quella dove la coppia vive, ma è solo un gioco. Tutto quello che fanno Battisti e Panella in realtà lo è, anche se per entrambi è un gioco serissimo. Soprattutto quello che fa Panella, che nello stesso 1990 entra nella storia della canzone italiana scrivendo con lo pseudonimo Wanda Di Paolo, Vattene amore, che Amedeo Minghi e Mietta presentano al Festival di Sanremo con il trottolino che diventa il tormentone di tutti i mesi successivi. Il massimo della cantabilità su un testo perfettamente memorizzabile e immaginato in parte anche per commuovere. Wanda non è Pasquale? Sì, è Pasquale, che si prende gioco della canzone dimostrando di essere in grado di fare tutto il suo contrario, di prendere il farfallone di Mozart e di trasformarlo in un trottolino, o di ricordare colazione a Tiffany con la commovente immagine del gattino annaffiato che miagola trionfando a Sanremo, per poi tornare a scrivere con Battisti, vivendo appieno, come lui ha detto più volte, la sua contraddizione. La vera canzone è incantabile, dice Panella, e lo sostiene fino in fondo, mettendolo in pratica però soltanto con chi glielo consente, ovvero con Battisti, che genialmente vola più in alto degli altri, proprio perché, non essendo cantautore, è libero dalla costrizione di dover dire qualcosa e può sperimentare liberamente, senza nemmeno dover fare i conti con un paroliere, perché Panella dice tutto quello che vuole, come vuole. Un libro fondamentale per comprendere la discografia di Battisti, compreso questo Battisti bianco, è un classico di Luciano Ceri che si chiama Pensieri e parole. Si tratta di un'analisi ragionata delle canzoni, con dentro proprio la storia dei dischi, la storia della composizione dei pezzi, le metodologie di lavoro, le curiosità, i ricordi, i racconti dei musicisti e anche delle diverse interviste ad addetti ai lavori. Un testo così fondamentale colpevolmente fuori catalogo e non si trova né nella versione originale del 1996 per Taraba Edizioni né nella ristampa del 2008 che era stata curata dalla Coniglio Editore all'interno della sua collana Soundcheck con ampie parti in più. Nel libro è contenuta, in particolare, che ci interessa qui per questo album, per La Sposa Occidentale, una testimonianza di Greg Walsh, che in questo caso era ritornato a ricoprire la duplice veste di produttore e arrangiatore. Ci interessano anche le interviste che lo stesso Panella concede in occasione della stesura del libro. Interviste dalle quali emerge chiaramente che a partire dall'apparenza si invertono i termini di lavoro, cioè non è la musica ad essere scritta prima dei testi, ma sono i testi ad essere scritti prima della musica. Questa sequenza di lavorazione assume importanza in relazione proprio a quello che dice Greg Walsh nella testimonianza di cui parlavamo. Dice Greg Walsh: la struttura delle canzoni era diversa, con l'inciso che non arrivava dopo la strofa o viceversa. Le canzoni cominciavano a non avere una forma musicale tradizionale, ma una forma nuova che poteva sopportare bene un testo così diverso, così nuovo. Lucio Battisti mi diceva sempre, e Greg Walsh a parlare, se devo ripetere una parte della canzone vuol dire che quella parte non è sufficientemente forte sin dall'inizio. Se ripeto un inciso 3 volte vuol dire che è un inciso debole, che non ha la forza sufficiente per imporsi con un solo ascolto. questa teoria non azzera solo la scrittura del Battisti prima maniera, ma tira una riga anche sui Beatles, sui Rolling Stones. Insomma, è esagerata, sfrontata e provocatoria come lo sono sempre le avanguardie. Entrando nel merito della ricerca che Battisti stava facendo all'epoca, ha invece particolare senso. Perché la canzone tradizionale di Battisti, quella che Battisti ha sempre composto nei dischi precedenti, ha una struttura ben precisa, parte con un giro abbastanza semplice, con pochi accordi, e poi a un certo punto apre, c'è proprio un'apertura lirica, una sorta di sipario, di cantabilità estremamente mediterraneo, estremamente italiano. Questo tipo di sviluppo nelle canzoni a partire dall'Apparenza e soprattutto proprio nella Sposa Occidentale assume una funzione completamente diversa, perché il testo non ha niente di ricorsivo, si evolve continuamente, cioè gemina da se stesso, e quindi sostanzialmente il ritornello viene completamente azzerato, perché ci sono delle variazioni sia testuali sia proprio nella linea melodica, nella misura in cui questa è tarata sulla parola prescritta. Da questo punto di vista si spiega anche cosa possono dire musicisti che avevano da sempre suonato con Battisti, come Pietruccio, come lo stesso Alberto Radius, che proprio non si interessano a queste forme non forme, perché da musicisti che avevano lavorato con Battisti erano affezionati alla genialità che un autore così aveva dimostrato nel renderla viva la forma canzone, elevandone gli standard, ma dal di dentro, nel rispetto di determinate strutture che anzi Battisti ama, come ama i Rolling Stones, come ama il Delta Blues. In queste canzoni invece, anche se degli appuntamenti ci sono, si perdono in un gioco di rimandi che è molto più diluito, molto più informe, e quindi alla fine è come se queste canzoni fossero dei segmenti di narrazione estrapolati da un infinito. E in questa sequenza che sembra quasi crearsi da sola, non ritornare, non iniziare, non finire, in cui sembra regnare quasi una sorta di casualità, Greg Walsh individua un modello di perfezione. Con Battisti non succedeva mai nulla per caso. Tutte le note che sono lì dentro ci sono per una ragione ben precisa. A domani.